Radio Blackout e il sindacato sociale di base presentano Dietro alla lavagna, appunti sul mondo dell'istruzione in Italia. In questa serie podcast ci interessiamo al mondo dell'istruzione per indagare come dei banchi di scuola si vuol plasmare e controllare la società tutta. Con l'aiuto di Serena Tusini, del sindacato sociale di base e altre ospiti, andremo ad esplorare le trasformazioni avvenute e quelle tuttora in atto nel mondo della scuola e dell'università.
Puntata numero 1. Le multinazionali all'assalto della scuola pubblica. Salve, sono Serena Tusini del Sindacato Sociale di Base e sono una docente di lettere, lavoro a scuola e vorrei parlare di scuola. Lo faccio partendo con una domanda, chiedendomi ma cosa è successo alla nostra scuola? E non faccio questa domanda pensando ai vari provvedimenti legislativi, a tutto, diciamo, il definanziamento, le varie finanziarie, che sicuramente sono aspetti molto importanti, ma parlo di qualcosa di più profondo, di qualcosa che ha fatto sì che, per esempio, oggi per dei ragazzi e delle ragazze di un liceo ci sarebbe grande difficoltà ad utilizzare libri di testo che venivano utilizzati negli anni 70, 80 e in parte anche 90 nelle scuole medie. Avrebbero difficoltà proprio a comprenderli, ad utilizzarli. Eppure quegli anni lì nelle scuole medie c'erano i figli di operai, i figli comunque di persone che non avevano studiato, no? Di un'Italia che non aveva ancora usufruito pienamente della scuola di massa. Queste domande, queste riflessioni appunto fanno sorgere questa domanda: che cosa è successo di profondo nella scuola che ha determinato una situazione di questo tipo? Per rispondere, credo che, come spesso accade, sia utile rifarsi un po' alla storia e cercare di capire che cosa è successo, da dove arriva questo processo di dequalificazione della scuola pubblica. E per cercare di rispondere passerò dunque ad analizzare alcuni documenti. Sono documenti degli anni 80, degli anni 90, prodotti da un organismo che si chiama ERT, è la tavola rotonda degli industriali europei, e io credo che l'innesco di questa dequalificazione della scuola possa ritrovarsi lì. Dall'ERT, dai documenti che produce l'ERT, si passerà poi a delle direttive ben precise dell'Unione Europea e successivamente alle leggi degli stati nazionali, compreso il nostro. Che cos'è dunque l'ERT? L'ERT nasce a Parigi nell'aprile del 1983 e nasce, cito dai loro documenti, dalla preoccupazione riguardo allo stato dell'economia europea, alla mancanza di dinamismo, innovazione e competitività rispetto al Giappone e agli Stati Uniti. Sono presenti nell'ERT gli amministratori delegati delle più grandi aziende con, diciamo, la testa in Europa. Oggi, per esempio, il presidente è il presidente di Vodafone. Oggi ci sono gli amministratori delegati dell'Oreal, di Veolia, di Nestlé, Ericsson, AstraZeneca. Non manca l'Italia, con Roberto Cingolani di Leonardo, con Rodolfo De Benedetti della CIR, De Scalzi dell'ENI. E questa organizzazione, che è un'organizzazione in cui si può entrare solamente tramite invito, ha cominciato a lavorare su vari fronti cito sempre dai loro documenti, ha per prima affermato la necessità di una visione continentale nel campo delle infrastrutture e dei trasporti, ha elaborato argomentazioni a favore della riforma delle pensioni, della liberalizzazione dei servizi pubblici e della flessibilità del mercato del lavoro, ha svolto campagne per l'alta qualità dell'educazione e della formazione. E quest'ultimo è il punto che maggiormente ci interessa, però vediamo, quindi capiamo che ERT è una potentissima lobby che suggerisce al Parlamento europeo le linee guida su questioni essenziali. Di fatto ERT possiamo dire che è responsabile diretta della privatizzazione di settori pubblici vitali, delle controriforme dei sistemi pensionistici, della deregolamentazione del mercato del lavoro e anche della distruzione dei sistemi di istruzione pubblica. Infatti ERT è praticamente la lobby che sta dietro l'Europa di Maastricht ed è proprio all'interno di questo organismo che nel 1987 ERT crea un gruppo di lavoro sull'educazione che resterà attivo per diversi anni, presieduto via via dall'amministratore delegato di Nokia, di Petrofina e altri. E questo gruppo di lavoro produce una serie di rapporti. Tra questi ci sono educazione e competenza in Europa, l'istruzione per gli europei verso la società della conoscenza, investire in conoscenza, l'integrazione della tecnologia nella scuola europea. Quindi sono questi i documenti che andremo ad analizzare.
Resto vieni qui ma su non fare così, ma non li vedi quanti altri bambini che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, risponder sempre di sì e comportarti da persona civile. Hey! Mi insegnerò l'amore, le recitar le preghiere, amar la patria e la bandiera. Noi siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è e poca sta pena per me, perciò smettetela di protestare e non fate rumore quando arriva il direttore, tutti in piedi e battete le mani. Hey!
Ma prima di iniziare ad analizzare questi documenti dobbiamo porci una domanda. Perché mai le multinazionali dovrebbero interessarsi di scuola? Gli obiettivi sono sostanzialmente due. Da un lato, mettere a profitto l'enorme mercato dell'istruzione che, al pari di tutti gli altri settori dello Stato sociale, diventano terreno di conquista del profitto. Perché appunto in una fase, man mano che ci si avvicina alla crisi economica, sono questi i settori in cui il capitale va a cercare di nuovi profitti. Quindi al pari appunto delle ferrovie, delle pensioni, della sanità, eccetera, anche la scuola diventa un luogo da cui trarre profitto. Il mercato, diciamo, dell'istruzione, tra l'altro, è un mercato potenzialmente enorme, visto che mentre no, dagli ospedali e dalla sanità ci passano sostanzialmente i malati, dalla scuola ci passa l'intera popolazione. E vedremo alcuni meccanismi di questa privatizzazione. Ma l'altro obiettivo, che ai fini della nostra domanda iniziale, che cosa è successo alla nostra scuola, è ancora più importante, l'altro obiettivo è quello di modificare in profondità la funzione sociale della scuola alla luce delle trasformazioni economiche. Ricordiamoci, siamo appunto negli anni '80, quando inizia un nuovo ciclo produttivo che ha caratteristiche particolari, con appunto la competitività legata soprattutto alle capacità di innovazione costante dei prodotti ad una velocità mai conosciuta prima.
Thank you.
la riconversione aziendale diventa una caratteristica del sistema produttivo, una riconversione aziendale che deve essere costante, veloce, e è sempre più necessaria delle manodopera che si adatti a questi cambiamenti, entrando e uscendo continuamente dal mercato del lavoro e riconvertendo continuamente le proprie competenze. La scuola quindi deve formare questo tipo di manodopera, una manodopera flessibile, precaria, capace di riadattarsi continuamente a contesti diversi. Inoltre, questa manodopera è una manodopera duale, cioè da una parte necessita di competenze molto basse, e a queste provvederanno i ceti sociali più bassi, i lavoratori migranti, e dall'altra deve avere delle medie e alte competenze tecniche, nell'ottica appunto della delocalizzazione, che è un'altra delle caratteristiche del sistema. Da qua anche, e anticipo già un elemento, l'insistenza continua che noi vediamo nella scuola nella personalizzazione dei percorsi educativi, i famosi BES, altro non sono che il tentativo appunto di differenziare sin dall'inizio i percorsi educativi in base poi di fatto alla provenienza sociale degli studenti e delle studentesse. Oppure pensiamo all'implementazione fortissima delle gare di ogni cosa, noi olimpiadi di matematica, di italiano, di fisica, di astronomia, di scienze, di inglese, di latino. Tutto è che va a gara e va a selezionare i ragazzi nelle famose fasce di merito. Bene, detta questa lunga introduzione, andiamo ora ad analizzare i documenti, chiedendoci appunto che cosa chiedono le multinazionali alla scuola.
Sei già abbastanza grande, sei già abbastanza forte, ora farò di te un vero uomo. Ti insegnerò a sparare, ti insegnerò l'onore, ti insegnerò ad ammazzare i cattivi. È sempre in fila per tre, marciate tutti con me. Ricordatevi i libri di storia, noi siamo i buoni, perciò abbiamo sempre ragione. Andiamo dritti verso la gloria. Hey!
Vediamo allora cosa dicono questi documenti dell'ERT, ricordando appunto che sono documenti della fine degli anni 80 e poi dell'inizio degli anni 90, nel corso degli anni 90 producono appunto i rapporti sull'educazione. Dice l'ERT: la responsabilità della formazione deve in definitiva essere assunta dall'industria. Sembra che nel mondo della scuola non si percepisca chiaramente quale sia il profilo dei collaboratori di cui l'industria ha bisogno. L'istruzione deve essere considerata come un servizio reso al mondo economico. E ancora, non abbiamo tempo da perdere, ci appelliamo ai governi perché diano all'educazione un'alta priorità, perché invitino l'industria al tavolo di discussione sulle materie educative. Occorre un rinnovamento accelerato dei sistemi di insegnamento e dei loro programmi. Ed è a questo punto, e solo successivamente, che, come vi dicevo, l'Unione Europea comincia a emanare le direttive che poi diventano, piano piano, in tempi diversi, nei vari paesi, delle vere e proprie leggi dello Stato. Cosa dicono questi documenti dell'ERT? Perché danno anche delle indicazioni molto precise. Per esempio, per creare l'impeto che permetta di ottenere i cambiamenti necessari, crediamo che dovrebbero costituirsi associazioni tra le scuole e le imprese locali, e anche con organizzazioni sociali e culturali. E qui vediamo questo rapporto molto stretto con il mondo produttivo, che ormai è pienamente dispiegato nella nostra scuola. Pensiamo all'alternanza scuola-lavoro, i PCTO, ma anche agli istituti tecnici superiori o al più recente 4+2, che è un po' il modo per far rientrare dalla finestra il fallimento che di fatto hanno rappresentato gli istituti tecnici superiori. E l'ERT individua e consiglia anche gli strumenti poi per ottenere questo. Leggiamo ancora. Occorre conferire maggiore autonomia agli istituti di base. L'esperienza mostra che i sistemi più decentrati sono anche quelli più flessibili. L'autonomia scolastica è lo strumento principale della madre di tutto il processo che stiamo analizzando. E ricordiamoci che l'autonomia scolastica è stata portata in Italia dal primo ministro dell'istruzione di sinistra, tra virgolette, è stato Luigi Berlinguer. La Democrazia Cristiana aveva tenuto saldamente in mano il Ministero dell'Istruzione per decenni. E proprio questo primo ministro di sinistra, che fu poi l'unico di quel governo costretto a dimettersi, portò l'autonomia scolastica in Italia. E ovviamente nessuno ci disse allora che questi erano i desiderata delle multinazionali a livello europeo.
E poi ricordati che devi conservare.
Ancora altri strumenti. Dice l'ERT, come industriali e membri dell'ERT proponiamo il concetto di catena educativa, la necessità di connettere tutti i gradi dell'istruzione dall'asilo nido alla formazione degli adulti, un processo di apprendimento continuo, di formazione permanente che deve iniziare insegnando ai bambini a imparare come si impara. E questo è un ritornello che sentiamo continuamente nelle scuole, imparare ad imparare. Dobbiamo leggerlo come insegnare ad essere precari, ad essere flessibili, produrre quei lavoratori, quelle lavoratrici che richiede appunto il sistema produttivo e le riconversioni aziendali, come dicevamo, così veloci e costanti e indispensabili per mantenere la competitività. Ancora, cosa chiedono gli industriali alla scuola? È giunto il tempo di trasformare le aule scolastiche con gli stessi benefici della tecnologia e della gestione tecnica che hanno rivoluzionato ogni luogo di lavoro. Le tecnologie dell'informazione operano un ravvicinamento fra i modi di apprendimento e i modi di produzione. Le situazioni di lavoro e le situazioni di apprendimento tendono a un reciproco ravvicinamento, se non un'identificazione sotto il profilo delle capacità poste in atto. Ed ecco quindi la scuola digitale che sappiamo è iniziata da tempo, prima con le LIM, poi la scuola 2.0, 3.0, 4.0, oggi è i PNR così copiosi. Questa è una sacca di profitto enorme, da un lato gli investimenti in materiale tecnologico, ma dall'altro anche dobbiamo pensare a tutto il meccanismo del portofoglio e del fatto che gli studenti devono sempre di più uscire con qualcosa che sia la somma di unità di apprendimento, la somma di corsi, e questi corsi possono essere svolti in modo a distanza attraverso l'insegnamento online. Questa è una sacca di profitto enorme per l'istruzione e riguarda tutto quei concetti che anche questi sentiamo continuamente nelle nostre scuole di apprendimento formale, non formale e quindi in questo anche possiamo vedere il costante attacco al valore legale del titolo di studio che dovrà essere in prospettiva sostituito con un portfolio consultabile dalle aziende in modo pubblico.
Perché il nome del progresso della nazione in fondo puoi sempre dichiarare.
Altra cosa che chiedono gli industriali, ed è una questione decisiva, che è la questione della trasformazione dei saperi in competenze. Dice l'ERT, noi crediamo che il prodotto della catena educativa deve essere un individuo a tutto tondo, che abbia una conoscenza e delle competenze base più ampie che approfondite, allenato a imparare e motivato a imparare sempre di più. Esiste la necessità di spostare la priorità dalla conoscenza alla competenza e dall'insegnamento all'apprendimento. È necessario operare un forte alleggerimento dei contenuti disciplinari. Bisogna intervenire sull'editoria scolastica, sollecitandola a maturare nuove scelte produttive a favore di testi essenziali. Qui ci sarebbe una parentesi molto ampia da aprire. Quello che è successo sostanzialmente è la trasformazione della scuola che trasmetteva i saperi che sono stati derubricati a nozionismo, alla scuola invece delle competenze, del saper fare, del sapere applicato, del sapere segmentato. Ricordiamoci che il sapere è stato per millenni una prerogativa solo delle classi dirigenti, da sempre, dai Sumeri, e solamente sono stati pochi decenni, appunto, nella seconda metà del Novecento, che le classi subalterne si sono impossessate di un sapere che era stato, appunto, precluso loro da sempre. È una torsione molto forte di quella che è la funzione sociale della scuola, da una scuola che forma il cittadino, la cittadina, la scuola della Costituzione, a una scuola che forma il capitale umano. Ci sarebbe molto da dire anche, appunto, sull'adeguamento repentino dell'editoria scolastica e di come si sono trasformati i libri. Ultimo punto che sottolineo, ma ce ne sarebbero altri, leggiamo ancora dall'ERT. I governi devono istituire un ente indipendente per la valutazione della qualità di ogni singola scuola e del sistema nel suo complesso. Ed ecco qui l'Invalsi come strumento di controllo, come strumento e grimaldello per la trasformazione della scuola. D'altra parte solo le competenze si possono misurare, i saperi hanno delle caratteristiche diverse, tempi di sedimentazione molto lunghi. E gli Invalsi rappresenta proprio uno strumento fondamentale per la trasformazione della scuola. Ma degli Invalsi e di tutti questi punti che abbiamo toccato parleremo poi negli incontri successivi, dove approfondiremo ognuna di queste tematiche, cercando, come dicevo, di capire le trasformazioni profonde della scuola, ricordandoci che appunto la scuola pubblica di qualità è probabilmente la conquista più importante del Novecento europeo ed è questa che andrebbe difesa, e per difenderla bisogna capire quali sono gli spazi ancora di democrazia presenti nella scuola, sempre più ristretti. Parleremo anche di organi collegiali, parleremo dei decreti delegati, anch'essi sotto attacco, e bisogna capirne i processi. I docenti, le docenti italiane in tutti questi anni hanno operato una resistenza in qualche modo passiva, riproducendo un po' quello che avevano imparato e avvertendo come tutto quello che stava succedendo era un attacco a una loro professionalità. E certo, tutto questo è messo fortemente in discussione, anche perché tutti i nuovi docenti che stanno entrando nella scuola passano da una formazione che punta in modo fortissimo a trasformarne proprio la funzione. Approfondiremo di nuovo tutto questo. Un saluto. Prendi la strada giusta e non sgarrare, se no poi te ne facciamo pentire. Mettiti in fila e non ti allarmare, perché ognuno avrà la sua giusta reazione. Ehi, a qualche cosa devi pur rinunciare, in cambio di tutta la libertà che ti abbiamo fatto avere. Perciò adesso non recriminare, mettiti in fila e torna a lavorare. E se proprio non trovi niente da fare, non fare la vittima se ti devi sacrificare. Perché in nome del progresso della nazione, in fondo puoi sempre dichiarare. Avanti, avanti, in fila per tre. Avanti, avanti.
Avete ascoltato Le multinazionali all'assalto della scuola pubblica, prima puntata del podcast Dietro alla lavagna, realizzato da Radio Blackout e dal Sindacato Sociale di Base.